giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 21 sull'arida schiena del formidabile monte Pompei, la vita alle pendici del Vesuvio. Anna Maria Volonté.
Buonasera a tutti, come avete visto il titolo della mia conferenza è tratto da sono alcuni versi di un famoso canto di Leopardi, La ginestra fiore del deserto. E sull'arida schiena del formidabile monte, sterminator vesevo, così continua la citazione. Quindi è il Vesuvio visto come forza devastante della natura. Ed è proprio questa forza devastante della natura che il 24 di agosto del 79 d.C., con un'eruzione formidabile, ha sigillato completamente tutti i centri che erano stati costruiti alle pendici del Vesuvio. E se vogliamo, questo per noi, anche per citare qualcun altro come Goethe, che è venuto in Italia per il Grand Tour e ha visitato... Cosa è successo? Niente. E ha visitato gli scavi di Pompei e di Ercolano, ha potuto dire che delle molte sventure che sono capitate in questo mondo, nessuna ha procurato ai posteri così grande gioia. Quindi una sventura per i poveri pompeiani, per i poveri abitanti di Ercolano, di Stabia e di Opronti, in realtà è stata una sventura, ma per noi una fortuna. Una grande fortuna, perché in realtà così queste città ci si sono conservate intatte, così, come in pratica la gente le ha lasciate. E quindi noi possiamo in questo modo conoscere tutto quello che era la vita in queste città, così com'era un giorno qualunque. È come se noi entrassimo in una casa, entrassimo nel foro o in qualsiasi altro edificio e potessimo così toccare con mano come era la vita a quel tempo. La scoperta di Pompei e di Ercolano. Prima di tutto sono due eventi fortuiti e la passione per l'archeologia dell'allora re di Borbone Carlo III. Nel 1738, facendo gli scavi in un campo, un contadino è proprio incappato in alcuni resti, marmi e resti particolari. Naturalmente sono subito iniziati gli scavi, e dove? Non certo a Pompei, ma a Ercolano. E gli scavi proseguivano, diciamo, non rapidamente, perché la città ai piedi proprio sotto le pendici del Vesuvio è stata sepolta non come Pompei dai lapilli e dalle ceneri, e quindi poi gli abitanti sono stati soffocati dal gas, ma è stata coperta da un fiume di materiale di lava incandescente misto a detriti vulcanici, per cui una volta solidificatosi come se fosse una sorta di pietra. Ancora adesso per scavare Pompei tante volte bisogna usare il martello pneumatico, per cui gli scavi erano veramente molto complicati e quindi procedevano lentamente. Carlo di Borbone era molto geloso di questi scavi, e tutto quello che veniva ritrovato diventava automaticamente di proprietà della corona e veniva portato nella nuova reggia che il re si era fatto costruire proprio per esaltare anche la potenza della dinastia dei Borboni nel regno delle Due Sicilie, alla reggia di Portici, che è un poco fuori rispetto a Napoli. E chi veniva usato per lo scavo? Venivano usati, lo sappiamo dai documenti, ragazzini giovani oppure dei galeotti, e venivano perquisiti alla fine del turno di lavoro casomai che portassero via qualche reperto dallo scavo. Scavi naturalmente volti non tanto a mettere in evidenza le strutture, erano scavi che avvenivano ad Ercolano per cunicoli, quindi erano tutti cunicoli sotterranei, erano volti al recupero della suppellettile preziosa e anche gli affreschi. Se venivano giudicati belli e degni di lode e degni di nota, venivano resecati dalle pareti e portati via e messi alla reggia di Portici. Naturalmente il re utilizzava anche questi reperti come scambio, come dono particolare, quando venivano in visita i regnanti degli altri stati. Ovviamente questi scavi, con il procedere degli scavi, le notizie in tutta Europa, le notizie di questi ritrovamenti particolari si diffusero tantissimo. E però Carlo di Borbone, molto geloso, ammetteva a visitare gli scavi solamente poche persone selezionate, i risultati degli studi e degli scavi potevano essere divulgati soltanto da un'accademia che lui fonda, l'Accademia degli Studi Ercolanesi. Quindi si poteva sapere di quello che succedeva solamente tramite queste pubblicazioni. Tant'è vero che qui vedete un'incisione a bulino acquarellata del Settecento del Tempio di Iside a Pompei, che viene fatta fare dall'ambasciatore inglese Lord Hamilton, che era un grandissimo collezionista di opere d'arte. Sarà quello poi che in Inghilterra diffonderà anche questa moda del classico. Non dimentichiamoci che grazie a queste scoperte nascerà poi anche la corrente del neoclassicismo. Ecco, deve farsi fare da qualcun altro queste immagini, perché appunto il re era gelosissimo di tutte le scoperte. 10 anni dopo, sempre fortuitamente, un altro contadino, facendo uno scavo nel suo campo, incontra da Civita, quindi più vicino alla foce del fiume Sarno, un po' più distante rispetto a Pompei, in prossimità dell'odierna città di Torre Annunziata, si è imbattuto anche in questo caso in reperti come marmi, statue, e naturalmente anche lì si sono spostati gli ingegneri che scavavano ad Ercolano, comandati da un militare, un certo Rocco di Alcubierre, e in pratica sono cominciati gli scavi. A Pompei si è potuto fare più in fretta, perché? Perché Pompei è stata sepolta da circa quasi 6 metri di lapilli, comunque materiale molto leggero, quindi gli scavi potevano procedere velocemente. Se potevano procedere velocemente, diciamo come sterro, la difficoltà invece incontrata in questo caso era quella del fatto che tutta quella zona di Pompei, essendo pianeggiante, era coltivata ed era di proprietà privata. Quindi la difficoltà grossa che poi avrà anche il Regno d'Italia fino al 1860 sarà quella di espropriare i territori ai contadini, di pagarli, perché erano tutti coltivati a viti, come potete vedere anche dalle incisioni. Dicevo che si diffonde il neoclassicismo. Un esempio particolare è quello di questo principe Leopoldo III del Wörlitz, che è un piccolo principato nella Germania centrale lungo il fiume Elba, il quale si è talmente innamorato durante la sua visita alla fine del Settecento della Campania, e particolarmente degli scavi di Ercolano e Pompei, che quando è tornato nel principato ha deciso di costruire un Gartenreich, un regno giardino. E in questo regno giardino lui ha in pratica ricostruito la campagna, ha fatto costruire dal suo architetto, che si era portato dietro nel Grand Tour, ha fatto costruire un lago artificiale, la villa Hamilton, dove lui era stato ospite, la villa di questo ambasciatore a Posillipo, ma non solo, si è fatto costruire anche il vulcano artificiale. E non è finita lì. L'interno della villa Hamilton, questa è la sala del camino, potete vedere ricostruito proprio con delle immagini pompeiane, con il mobilio, tutto quanto, proprio per dire come siamo alla fine del Settecento, come questa moda del classico abbia preso piede addirittura nella Germania centrale. Non solo, ma durante le feste, in occasioni stabilite, il vulcano eruttava, quindi c'erano le eruzioni a comando. Aggiungerò anche, chi fosse interessato, che quest'anno, proprio nel 2012, fino al 26 agosto, è stata aperta una mostra sulle eruzioni, sui vulcani, e addirittura hanno restaurato già dal 2005 questa struttura, perciò chi va in questa zona del Wörlitz può anche andare a vedere il vulcano che erutta a comando e che è pure funzionante. Un'altra cosa, diciamo un altro pregio di questo Leopoldo III di Anhalt-Dessau, che era effettivamente un illuminista, era che questo regno giardino, pur essendo di sua proprietà privata ed essendoci anche il suo palazzo, era aperto a tutti. Tutti lo potevano visitare, comprese le stanze della sua abitazione. Naturalmente con l'Ottocento, con il procedere degli scavi, allora piano piano vengono messe in luce un pochino tutto il perimetro delle mura della città e cominciano ad affiorare monumenti più grandi, per esempio l'anfiteatro non era stato sepolto proprio completamente, tant'è che la parte terminale è più rovinata perché era quella che non era protetta dall'apillo e dalle ceneri. E piano piano si cominciano a scavare gli edifici pubblici e pian pianino anche le abitazioni, che naturalmente sono fonte di grande meraviglia. Gli scavi proseguiranno molto velocemente durante il periodo francese, della dominazione francese, con Carolina Bonaparte, la moglie di Gioacchino Murat. Poi durante il Regno d'Italia, addirittura anche dopo la conquista, la liberazione, diciamo dopo il 1860, anche Garibaldi stanzierà dei fondi, senza averli visitati prima, per il restauro e lo scavo dei monumenti di Pompei. È chiaro che la moda del Grand Tour a questo punto non si limita più ai personaggi famosi, ma tutti, gli esponenti, diciamo, dell'elite, dei ricchi borghesi e dei ricchi nobili dell'Europa visitano Pompei, soprattutto anche Ercolano, ma particolarmente Pompei, e come vedete possono passeggiare tranquillamente, cosa che non avviene più per la via dei Sepolcri, sì, ma sicuramente nella casa di Fabio Rufo no. E vedete, si disegnano ormai liberamente monumenti, statue, e quindi il successo, diciamo, di Pompei, più di tutti gli altri centri vesuviani, è grandissimo. Arriviamo velocemente per la storia degli scavi alla seconda metà dell'Ottocento e diciamo che adesso gli scavi cominciano ad essere un pochino più sistematici. Prima ci si limitava, come ripeto, a prendere quello che si poteva delle suppellettili, tutto veniva portato ormai al Museo di Napoli, che era stato proprio adibito, questo grande palazzo adibito a museo. E quindi addirittura le case venivano lasciate così abbandonate e senza copertura, tant'è che molti di questi affreschi non ritenuti degni di nota si sono rovinati proprio perché esposti alle intemperie, e comunque scavi non sistematici. Dobbiamo arrivare fino alla metà dell'Ottocento per avere dei direttori di scavo, insomma, che cominciano a lavorare in modo più sistematico. Uno di questi è Giuseppe Fiorelli, che è il primo che raccoglie tutti i dati a partire dello scavo a partire dal 1748, suddivide la città in regioni e in insule, quindi fa una sorta di carta archeologica della città, ubicando anche le varie case, il crocevia con le fontane più importanti. E poi una cosa interessante: perfeziona la tecnica dei calchi, perché naturalmente molta della gente di Ercolano e Pompei è stata sorpresa, non si aspettava, poi magari parleremo, non si aspettava effettivamente che la catastrofe fosse così tremenda, per cui non è vero che tanti sono fuggiti, per tanti che sono fuggiti tanti invece sono rimasti, e non sono morti il 24 ma il 25, perché il 24 c'è stata la caduta dei lapilli e della cenere a Pompei, il 25 ci sono state invece le emissioni di questi gas pesantissimi che hanno soffocato le persone e che hanno riempito proprio tutti gli interstizi, i locali delle case, per cui sono morti soffocati. Allora Fiorelli ha perfezionato questa tecnica, per cui ho schematizzato con questo disegno, una volta che il corpo si è dissolto, però nello strato di ceneri che si è compattato è rimasto il profilo. E quindi colando, facendo dei buchetti nel terreno e colando del gesso, poi a distanza lasciando riposare il tutto per un 15 giorni, 3 settimane, alla fine vengono fuori le immagini dei corpi delle persone. Ecco, qui vedete proprio un bambino che è stato trovato nella casa di Giulio Polibio e questi due personaggi proprio in questa mostra, che sono stati esposti in questa mostra che vi ho citato, che si è chiusa recentemente.